Martedì 3 dicembre, benvenuti ad una nuova edizione di Gerry Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Ai microfoni, come sempre, Stefano Bertini vi auguro una splendida giornata. Le notizie di oggi arrivano da Cortona e da Foiano della Chiana. Sono stati completati i lavori per la nuova recinzione del nido d'infanzia comunale di Terontola. Gli interventi progettati dall'ufficio manutenzione dell'amministrazione comunale sono iniziati la scorsa settimana e sono stati eseguiti dalla ditta esterna. Ad essere interessato è stato lo spazio adibito a giochi che si trova nella parte frontale del nido Aquilone. Questo ambiente confina con la sede stradale e di conseguenza aveva necessità di una protezione adeguata rispetto a quella precedente. La struttura è composta da una parte in muratura e da una ringhiera metallica. I lavori si sono conclusi venerdì scorso e non appena le condizioni lo consentiranno, verranno effettuate le opere di nuova semina e miglioramento del verde. Abbiamo dato una risposta sia ai piccoli ospiti del nido e alle loro famiglie, ma anche al personale addetto, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni durante un sopralluogo nella struttura. Con questa soluzione le condizioni di vivibilità degli ambienti esterni migliorano notevolmente, sia in termini di sicurezza che di privacy. Dopo l'apertura della nuova sala interna, che ci ha consentito di ampliare l'ambiente, adesso abbiamo ottenuto un altro risultato concreto per questa struttura e per chi la vive tutti i giorni. Proseguiamo in notizia di oggi, ancora da Cortona. Natale di Stelle ha preso il via. Da sabato 30 novembre tutte le attrazioni sono attive. Ogni sera giochi di luce sui palazzi di Piazza della Repubblica. Pronto ad accogliere i passeggeri sarà il magico treno Santa Claus Virtual Express a Palazzo Ferretti. Aperti i mercatini di Natale in Piazza Garibaldi con Giostra e Piazza Signorelli, dove si trova l'albero di Natale. Ad inaugurare gli eventi è stato il sindaco Meoni, alla presenza dei componenti della giunta comunale e dei consiglieri, insieme alle autorità cittadine. Ospite il primo cittadino di Castiglione del Lago, Matteo Burico, città con cui è stato stabilito un gemellaggio all'insegna del Natale. Il sindaco di Cortona ha ringraziato i cori e i bambini delle scuole d'infanzia di Cortona e Telontola, che hanno aperto il pomeriggio con le canzoni di Natale. La serata è stata poi caratterizzata dal Christmas Laser Musical Show, che ha poi lasciato spazio ai giochi di luce dedicati a San Francesco. Cortona è anche città dei presepi artistici. Le opere più significative si snodano in un percorso che va dalla chiesa di San Filippo alla cattedrale, da San Domenico alla basilica di Santa Margherita, dall'eremo delle Celle alla chiesa di San Francesco. Altri presepi sono presenti nella casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti, in via Nazionale, dove si giunge con Santa Claus Virtual Express in magico treno gratuito e soprattutto sempre in orario. Per gli appassionati di giocattoli d'epoca e modellismo, l'appuntamento è per sabato prossimo, 7 dicembre alle 16, al Centro Convegni Sant'Agostino, dove sarà inaugurata una mostra ricca di oggetti da collezione. Sabato prossimo inaugura anche il Natale gemellato, luci sul trasimeno, aprile battente a Castiglione del Lago, con l'accensione del grande albero di Natale costruito sul lago, dalle ore 17. Natale di Stelle è un'iniziativa del Comune di Cortona, realizzata da Cortona Sviluppo, con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, LFI, Giro Magi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it. E chiudiamo i notiziari di oggi da Foiano della Chiana. Anche Foiano della Chiana è pronta a vivere la magia del Natale con un calendario ricco di eventi pensato per tutti. Le celebrazioni sono iniziate ufficialmente con l'accensione dell'albero a Pozzo della Chiana sabato 30 novembre e l'apertura del villaggio degli Elfi. L'evento è organizzato da Associazione per il Pozzo, la storica associazione che organizza tutto l'anno eventi nel borgo. La novità di questa edizione natalizia riguarda la location nella centrale piazza Padella del paese vestita a festa. Il programma si estende poi per tutto il mese di dicembre e oltre, coinvolgendo ogni angolo del territorio comunale. Il sindaco Jacopo Franci ha commentato con entusiasmo: "Il Natale a Foiano rappresenta un momento unico per riscoprire il valore delle relazioni e il calore della comunità. Voglio esprimere un profondo ringraziamento a tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che con passione ed entusiasmo hanno contribuito a realizzare un programma così ricco ed inclusivo. Questi eventi non sono solo una celebrazione della tradizione, ma anche una testimonianza della forza del nostro territorio, capace di unire cultura, collaborazione e solidarietà. Il Natale nelle piccole cittadine come Foiano ha un valore speciale. Aiuta a riscoprire le proprie radici culturali e sociali, rafforzando il senso di appartenenza e creando un'atmosfera unica di condivisione. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 4 dicembre, per una nuova edizione di Gerry Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Buongiorno carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Il Papa, laggiù ai confini del mondo, come ha detto lui, ha dimostrato che i cattolici hanno qualcosa da dire a tutti, anche dove sono minoranza, perché sanno mettersi in ascolto e quindi sanno costruire ponti, sanare ferite provocate dai conflitti, dare speranza e sostegno concreto ai deboli, ai poveri, a chi vive le peggiori piaghe sociali sulla propria pelle. I cattolici sanno dare un futuro, non vacue promesse, alle nuove generazioni. Sanno fare rete anche con chi è diverso, sanno mettersi di fronte agli altri, scavando nelle fondamenta della società del tunnel, fatti di amicizia e di quotidiana condivisione. Ed ecco quindi un ultimo profetico messaggio che dobbiamo portarci a casa da questo enorme viaggio apostolico. Una delle sfide che oggi il nostro caro vecchio centro del mondo deve affrontare è proprio quella accoglienza dei lontani, dei diversi, degli ultimi che bussano alle nostre porte e che spesso rischiano la vita per venire a bussare.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
L'Arezzo non va al di là dell'1-1 in casa con la Virtus Entella. E dire che al 33esimo la formazione di Troisi era passata in vantaggio grazie a un pasticcio difensivo. Lipani dentro l'area serve Di Noia che gli restituisce la palla in modo maldestro. Dopo la carambola con Damiani, Tavernelli smista su Guccione che di prima intenzione con il sinistro fredda del frate. 1-0. 34esimo secondo gol quindi in campionato per il fantasista che non segnava dalla gara interna contro il Gubbio del 25 di settembre. L'Arezzo addirittura al 40esimo riesce la superiorità numerica. C'è un'espulsione, Guiusu guadagna un calcio di punizione da 20 metri, fallo di Santoro, il tiro di Franzoni viene murato dentro l'area, poi Castelli va giù dopo un contatto, ma pezzo pane il direttore di gara gli fischia un fallo contro. Il centravanti si rialza e spinto da terra Guccione, beccandosi il rosso, l'Entella rimane in 10 uomini. Al 44esimo l'Arezzo cavalca l'onda, adesso gran lavoro di Tavernelli a destra, palla radente in aria, sul secondo palo arriva di gran carriera Gonzi che però colpisce sporco e del frate respinge. Al 45esimo concessi 3 minuti di recupero, al 48esimo si chiude già un primo tempo splendido dal punto di vista agonistico, Arezzo in vantaggio di un gol e di un uomo in superiorità numerica. Mister Gallo non tergiversa e mette subito mano alla formazione. Per l'Entella sotto 1-0 e in inferiorità numerica si prospetta un secondo tempo di sofferenza. In campo Manzi, Corbari e il fischiatissimo attaccante Santini che la scorsa settimana ha festeggiato il 100° gol in carriera e che contro l'Arezzo ha sempre giocato con il coltello tra i denti. I liguri adesso sono schierati con il 4-3-2. E comunque questi cambi danno i suoi frutti, perché al 24esimo pareggia l'Entella al termine di un periodo di pressione di una decina di minuti. Il quinto angolo biancazzurro frutta il gol di Franzoni, teso a incuneersi tra i difensori amaranti e a deviare in rete 1-1. La partita praticamente finisce qua, finisce anche quella di Guccione che si è spento, Troisi inserisce Pattarello al 33esimo, ultime sostituzioni anche per il mister amaranto, Gigli e Renzi fanno spazio a Fiori e Gaddini. È una Arezzo trazione anteriore in questo finale di gara per sfruttare la superiorità numerica. In campo Gucci come terminale offensivo e tre rifinitori a dargli sostegno. Comunque, dicevamo, si giocherà altri per 4 minuti e l'arbitro fischierà la fine e rimarrà il rammarico, oltre di aver pareggiato la partita in casa, di aver giocato almeno 50 minuti in superiorità numerica e non essere riusciti a portare a casa il risultato pieno. Bene, quindi Arezzo e Virtus Entella termina 1-1. Mentre nell'altra gara che mancava per concludere il 17esimo turno del campionato di Serie C, Girone B, il Pontedera ha travolto la SPAL per 5-1. L'Arezzo tornerà in campo a Lucca contro la Lucchese quindi alle 20:30 di lunedì 9 dicembre e sulla 18ª giornata, direi la partita più importante qui nelle nostre zone, alle 15 di domenica, anzi di sabato 7 dicembre, sarà appunto Pianese-Ternana. E adesso per il recap dei risultati della domenica conviene ovviamente ricordare quelli che sono stati i risultati della Serie D girone E 14ª giornata, giocata sabato Grosseto 1, Ostia Mare Lido 0, poi Fulgenza Foligno, Ghiviborgo 2-3, Pezzanese 2, San Donato Tavarnelle 1, Figline 2, Orvietana Calcio 0, a Civita Castellana Livorno 2, Flaminia 1, a Follonica Gavorrano Siena 1, Follonica 0, San Giovannese 0, Serravezza Pozzi 1, Sporting Club Trestina 2, Aquila Montevarchi 2, Terranova Traiana 0, Poggi Bonzi 1. Bene, dopo due vittorie direi molto prestigiose contro il Ghiviborgo 5-1 in casa e quella in trasferta sul campo di Poggi Bonzi, la San Giovannese resta sconfitta in casa dal Serravezza Pozzi. Che fosse una partita difficile lo si era immaginato dalla classifica degli ospiti, però insomma la San Giovannese, come dire, ancora una giornata decisamente sfortunata e forse la squadra di Bonora non meritava di perdere. Il film della gara raccontataci alla radio da Alessandro Forni e poi post partita con mister Bonora della San Giovannese.
Neri è infortunato, Sabattini è appedato dal giudice sportivo, gli unici cambi per Bonura rispetto alla vincente formazione di Poggi Bonzi sono dunque obbligati. C'è spazio dall'inizio per Rotondo, due gol nelle ultime due uscite in campionato e Pardera, la maglia da titolare di Arrighi consente invece l'impiego di Fumanti in difesa. Diverse per Brando le variazioni rispetto alla vittoria col Figline, non solo per lo stop di Paolieri, come quota più giovane scelto Sessa, titolari anche Bedini e Sansone, fuori Lepri e Colì. Si rinnova il Taccuino ed è subito sliding door che non gira. Bocci infatti servito dal Rotondo va a contrasto con Lago Marzini, la palla rimane in suo possesso, da terra il numero 11 a porta sguarnita calcia però solo sulla traversa. Da parte opposta l'errore invece è punito, Benedetti conclude e è imperfetto nella respinta patata, la seconda palla è preda di Stabile che non fallisce la ribattuta per il vantaggio ospite. La reazione del Barzocco è rabbiosa, ma questo si scontra con il fosforo sotto porta, la mischia che si accende in area del Seravezza non è concretizzata né da Della Spoletina né da Bocci, il muro difensivo verde-azzurro regge. Nel recupero poi è fermato Rotondo per una spinta ai danni del proprio marcatore, si va a riposo sullo 0-1. Inizia il secondo tempo, Pertica verticalizza per Pardera da posizione defilata al numero 10, trova l'opposizione di Lago Marzini, l'azione sfuma. Gli attacchi della Sangio sbattono sulla retroguardia della seconda della classe, Benedetti spiega con una possibile magia come mai è quasi in doppia cifra, prima intenzione con qualche giro di troppo da distanza siderale, palla di un soffio alta. Un minuto e nuova ripartenza verde-azzurra, imbucata per il neo entrato Piccolo, patata stavolta blocca. Ultimi assalti dei padroni di casa, gittata lunga su rimessa di Della Spoletina, sfera che filtra per Pertici, destro altissimo da parte sua, finisce San Giovannese 0, Seravezza 1.
Un po' una passività nostra più che errori, e non siamo stati attenti e cattivi su quella situazione dove probabilmente Benedetti non doveva calciare e poi sulla respinta siamo stati anche lì poco reattivi e chiaramente lì la partita poi ha determinato quell'episodio di risultato, una partita dove sicuramente non è stata bella da vedere sia da una parte che da un'altra, una partita sporca e dopo niente, purtroppo i ragazzi comunque ci hanno provato fino alla fine con l'impegno, però loro si sono difesi bene, poi una squadra esperta dove hanno perso diverso tempo, dove l'abito secondo me gli ha permesso un po' tutto, però niente, rimane un po' rammarico che in quella situazione sicuramente dal vantaggio nostro siamo andati sotto, diciamo, e per non essere riusciti a recuperare questa partita dove, ripeto, ci abbiamo messo un impegno e tanto così, anche in maniera confusionaria, però abbiamo creato poco sinceramente, quindi poi la partita niente, loro l'hanno gestita bene e l'hanno portata a casa, ecco.
Queste sono tra le classiche partite che il primo che segna rischia di portarla a casa, fortunatamente è toccato a noi. Sì, è una partita complicata, sapevamo di venire qua a giocare in un campo complicato, difficile, una squadra che aveva giocato 6 volte, vinte 4, è un po' il punto di forza di questa squadra. Sapevamo che era una squadra forte fisicamente, sapevamo che c'era da soffrire, che poteva essere una partita sporca, così è stata. Siamo stati bravi, devo dire che abbiamo sfruttato la nostra occasione, abbiamo fatto un buon secondo tempo dove c'era da stringere i denti, abbiamo concesso direi quasi nulla. Sono contento per i ragazzi perché noi lavoriamo di domenica in domenica, a noi piace ragionare con un progetto settimanale, prepariamo le partite, poi quando sarà ora di arrivare alla fine vedremo quanto saremo stati bravi e quanti punti avremo fatto, per il resto insomma, sono discorsi assolutamente inutili.
Nelle interviste del post gara avete sentito anche quella di Lucio Brando, che è l'allenatore del Servezza Pozzi. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 3 dicembre 2024. Nuvolosità in aumento già nel corso delle prime ore del mattino, con minime ancora piuttosto fresche e possibili deboli gelate su pianure e fondovalle. Nel pomeriggio e sera scarse schiarite con nuvolosità prevalente e temperature massime stazionarie o lieve aumento, venti deboli variabili. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
La celiachia è una malattia su base autoimmunitaria che colpisce l'intestino tenue ed è causata da una reazione al glutine. Il glutine è una proteina presente in molti cereali. Questa condizione può manifestarsi a qualunque età, anche se naturalmente è più frequente, viene diagnosticata più frequentemente nei bambini piccoli, e può causare una serie di sintomi che vanno da lievi a gravi. Il trattamento principale è una dieta rigorosamente priva di glutine. Quindi abbiamo detto che la celiachia è una malattia che colpisce l'intestino tenue. Il nostro intestino è diviso in due grosse parti principali, il tenue ed il crasso. Il tenue, che rappresenta la porzione più sviluppata in lunghezza dell'intestino, infatti è lungo circa 7 metri, e cioè la parte interna di questo intestino tenue è rivestita dai villi, che sono responsabili dell'assorbimento dei nutrienti introdotti con il cibo. L'intestino crasso invece ha il compito di assorbire l'acqua e gli elettroliti, consentendo l'accumulo degli scarti alimentari che non possono essere digeriti e provvedere alla evacuazione degli scarti alimentari non digeriti con le feci. Detto questo sull'intestino, diciamo che la celiachia si verifica quando il sistema immunitario reagisce in modo anomalo al glutine, danneggiando l'intestino tenue. La celiachia può svilupparsi a qualsiasi età, ma è più comune nei bambini e nei giovani adulti. Si stima circa che una persona su 100 nel mondo sia affetta da celiachia, ma molti casi non sono diagnosticati. La celiachia può essere ereditaria, il che significa che se un membro della famiglia ha la malattia c'è una maggiore probabilità che anche gli altri membri ne soffrano. E nonostante sia una malattia conosciuta da secoli, la celiachia è ancora oggetto di ricerca e di studio. Il glutine è una proteina che è presente in molti cereali, fra cui il grano, l'orzo e la segale. Nelle persone con celiachia, il sistema immunitario reagisce al glutine come se fosse una sostanza nociva, causando l'infiammazione e danni all'intestino tenue. Questo può interferire con l'assorbimento dei nutrienti del cibo, perché abbiamo detto che la funzione principale dell'intestino tenue è quello di assorbire i nutrienti, portando a una serie di problemi di salute. I sintomi della celiachia possono variare notevolmente da persona a persona. Alcuni possono sperimentare sintomi gastrointestinali come diarrea, gonfiore e dolore addominali, mentre altri possono avere sintomi più generali come stanchezza, perdita di peso ed anemia. La diagnosi di celiachia viene effettuata tramite dei test sul sangue, e cioè praticamente ricercando degli anticorpi. I primi anticorpi furono gli anticorpi antigliadina, però adesso si cercano proprio degli anticorpi contro la mucosa intestinale, quindi gli anticorpi antiendomisio e gli anticorpi antitransglutaminasi. Una volta però che è accertata la positività di questi anticorpi, è bene fare una biopsia dell'intestino tenue per vedere l'appiattimento dei villi, ossia la scomparsa dei villi intestinali. Ed è bene fare questi test quando ancora il paziente non effettua una dieta priva di glutine, perché altrimenti questi test possono essere alterati. Abbiamo detto che il trattamento principale per la celiachia è una dieta rigorosamente priva di glutine. Questo significa evitare tutti i cibi e bevande che contengano grano, orzo e segale. Molti alimenti comuni come il pane e la pasta contengono glutine, ma ci sono alcune alternative senza glutine. Seguire una dieta senza glutine può essere impegnativo, ma con il giusto supporto e le giuste informazioni è possibile gestire la celiachia e mantenere una buona salute. In alcuni casi possono essere necessari dei supporti alimentari per correggere le carenze nutrizionali. È importante sottolineare che la dieta senza glutine deve essere una dieta seguita per tutta la vita, anche se i sintomi migliorano o addirittura scompaiono. Attualmente non esiste un modo per prevenire la celiachia. Tuttavia la ricerca è in corso per cercare di capire meglio le cause della malattia e sviluppare nuovi trattamenti. Alcuni studi stanno esplorando l'idea di terapie che possono aiutare il sistema immunitario a tollerare il glutine, mentre altri stanno cercando di sviluppare vaccini per prevenire la malattia. Anche se queste opzioni di trattamento sono ancora lontane, rappresentano una speranza per il futuro per le persone malate di celiachia. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.